Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati a questa nuova puntata de Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati. Avevamo lasciato il colonnello Procolo vagare con il nipote Benvenuto per la foresta, incapace di uscirne. Il vecchio colonnello aveva tentato di sbarazzarsi del giovane nipote, ma per fortuna il tentativo non era andato a buon fine. Il colonnello Procolo ed il nipote vengono salvati da una gazza che dall'alto li conduce fuori della foresta fino a casa. L'ufficiale è divorato dall'ansia che Benvenuto abbia intuito la sua intenzione di abbandonarlo nel Bosco Vecchio. Decide allora di mandare la gazza a controllare Benvenuto mentre gioca con i compagni del collegio in una radura del bosco, con l'ordine di riferirgli tutto. Una sera, la gazza racconta al colonnello che Benvenuto ha parlato di lui, ma solamente per raccontare ai suoi compagni che grande soldato era stato lo zio. Purtroppo, i suoi compagni non gli hanno creduto e da un diverbio si è passati alle mani. Benvenuto è stato atterrato con un pugno da Berto, il compagno più forte.
Benvenuto non ha neppure gridato. È caduto tutto d'un pezzo per terra e adesso è ancora là, immobile. Deve essere svenuto.
Il colonnello tacque per 2 o 3 minuti. La gazza intanto, appollaiata sullo schienale di una sedia, andava arrabbiandosi le penne con impazienza. Finalmente Sebastiano Procolo ruppe il silenzio.
«Fa caldo», disse. «C'è un'afa soffocante».
«Sì, veramente», disse la gazza imbarazzata. «È una giornata caldissima».
«Già»,
continuò il colonnello. E i due stettero un pezzo a fissarsi, senza dire più una parola. La gazza scuoteva leggermente il capo a destra e a sinistra, in gesto di disapprovazione. Il racconto della gazza corrispondeva a verità. Benvenuto, infatti, giaceva in mezzo al prato della spacca, immobile sotto il sole. I suoi compagni erano fuggiti. Fu il vento Matteo a farlo rinvenire, soffiandogli fra i capelli. Il ragazzo, con un gemito, aprì gli occhi.
«Spesso succede così», gli disse il vento, «anche se hai ragione. Anche a me è capitato lo stesso, ma hai fatto bene ugualmente».
«Eulale!»
gridò dall'alto d'una mete un uccello piuttosto grosso, d'una specie sconosciuta nella valle.
«Eulale!»
«I cieli cambiano di colore, i fiumi risalgono le montagne, il vento Matteo accarezza i bambini, il feroce vento Matteo che seminava la morte. Ragazzo, non ti fidare!»
«Se tu non fossi un uccello!»
sibilò Matteo. «Se non fosse un uccello?» chiese Benvenuto, sempre disteso a terra.
«Gli darei una lezione se non fosse un uccello, ma di noi venti quelle bestie non hanno paura. Più forte soffiamo, più in alto si innalzano. Non c'è niente da fare. Bisognerebbe prenderli di sorpresa. Ma adesso me ne devo andare. Su, torna a casa anche tu».
A metà estate del 1925 arriva alla casa del colonnello Procolo un uomo che guida un carro con un gran cassone e dal quale fa uscire migliaia e migliaia di farfalle che si dirigono verso il Bosco Vecchio. Nel mese di settembre il colonnello Procolo acquista un apparecchio radio, ma non riesce ad ascoltarlo. Infatti, ogni volta che l'accende, un rumore indefinito sale sempre più coprendo ogni parola. Il tecnico, chiamato per riparare il guasto, non sente nessun rumore di sottofondo e non sa come risolvere il problema. Interpellato il genio Bernardi, questi riconosce il rumore. È la voce del bosco che si lamenta. Purtroppo non conosce la causa di questo lamento, ma è come se ci fosse un pericolo nell'aria. In autunno si scoprirà il dramma. Le farfalle si sono tramutate in bruchi e stanno mangiando senza tregua tutte le foglie degli alberi. Il Bosco Vecchio è in pericolo. Bisogna assolutamente trovare il modo di fermare i bruchi. E sarà la gazza a suggerire come risolvere il problema. Viene chiamato il Vento Matteo che, su indicazione della gazza, trasporterà degli insetti nel bosco. Saranno loro a mettere nel corpo dei bruchi le loro uova che, schiudendosi, ne provocheranno la morte e così la salvezza del bosco. Il Vento Matteo è molto fiero della sua azione. Senza di lui il bosco non si sarebbe salvato e ora gli abitanti della valle non lo ricorderanno più solo per tutti i danni che ha provocato nel tempo. È trascorso un anno e siamo nuovamente a primavera. Benvenuto con i suoi compagni è tornato a giocare nella solita radura e a volte, senza che nessuno se ne accorga, si inoltra nel Bosco Vecchio. Un giorno incontra il genio Bernardi.
«Sei un buon figliolo», gli disse il Bernardi mettendogli la destra su di una spalla. «Peccato che anche tu te ne andrai e non ci potremo più vedere».
«Andrò dove? Mi vogliono mandar via?»
«No, non è questo. Ma anche tu un bel giorno non ti farai più vedere e anche se tornerai non sarà più la stessa cosa».
«Oh, io ci tornerò sempre al mio bosco, puoi stare sicuro».
«Sì, può anche darsi che tu venga spesso qua dentro, anche per tutta la vita. Eppure verrà un giorno, non so quando precisamente, forse tra qualche mese, forse l'anno prossimo, forse anche fra 2 anni. Verrà un giorno, ricordatelo, mi par già di vederti. Ne ho visti troppi ormai di uomini. Ecco, tu verrai al bosco, girerai tra le piante, ti siederai con le mani in tasca, continuerai a guardarti attorno, poi te ne andrai via annoiato».
«Ma come vuoi sapere quello che io farò?»
fece Benvenuto. «Lo so perché ne ho visti molti altri come te. Tutti uguali. Così vuole la vostra vita. Anche gli altri venivano a giocare alla spacca. Anche gli altri fuggivano di notte per venire alle nostre feste. Anche gli altri parlavano con i geni e cantavano insieme col vento. Anche gli altri qui con noi passavano giornate, non c'è che dire, felici. Poi, un giorno, sono tornati, di primavera, per riprendere la solita vita. Ma qualcosa non si è più ingranato, come se il bosco sembrasse loro diverso. Noi si era là, come al solito, dietro ai tronchi, e si facevano segni di saluto. Loro ci passavano vicino, senza darci neppure un'occhiata. Noi li chiamavamo per nome, nessuno che si voltasse. Non riuscivano più a vederci. Ecco la ragione. Non udivano più le nostre voci. I venti, vecchi loro amici di giochi, passavano sopra di loro, fischiavano tra i rami, dando loro il benvenuto.
«C'è vento!» dicevano i ragazzi con aria seccata. «Quasi quasi conviene tornare. Viene su un temporale».
Anche gli uccelli si mettevano a cantare. «Buongiorno, felici di rivedervi. Se Dio vuole, adesso rimarrete un po' tra noi».
come se avessero parlato a un muro. I ragazzi continuavano a discorrere impassibili. Tutto al più qualcuno domandava: «Non sei mica sei riserva di caccia qui?» Dimenticati si erano, completamente dimenticati. Dimenticati di noi geni, dimenticati della voce del vento, del linguaggio degli uccelli. Pochi mesi erano bastati. Rimasero qui poco più di mezz'ora. Chiacchieravano tra loro senza badare per nulla al bosco. Poi uno disse: «Cosa stiamo a fare ancora? C'è un umido d'inferno». Se ne andarono come erano venuti.
Siamo ora all'inizio dell'estate e succede un fatto grave. La capanna, che sorge nello spazio dove di solito giocano Benvenuto e i suoi compagni del collegio, viene incendiata. Benvenuto è l'unico a trovarsi lì nella capanna. Fortunatamente si salva, ma a causa del fumo che ha respirato si ammala gravemente. Una notte, mentre Benvenuto nella sua camera è assopito dalla febbre, il colonnello Procolo esce e si dirige verso i limiti della radura davanti casa. È attratto dal confabulare di alcuni grossi uccelli, così, senza essere visto, si trova ad ascoltare la sentenza di colpevolezza emessa nei suoi confronti per aver tentato di abbandonare mesi prima Benvenuto nel bosco vecchio. Al suo rientro in casa si trova in una situazione sconcertante. La sua ombra lo vuole abbandonare. Appena tornato alla casa, il colonnello si ritira nel suo studio, accende la lampada e si siede alla scrivania.
Qualcuno allora chiamò sottovoce alle sue spalle:
«Procolo, colonnello!»
Era una voce opaca ma ferma, con risonanze misteriose.
«Cosa c'è?»
domandò il colonnello volgendosi di scatto e, non vedendo nessuno, comprese che era stata la sua ombra. Un'ombra deforme che si innalzava fino al soffitto.
«Colonnello!» disse l'ombra. «Io ti ho seguito fin da quando eri bambino. Non ti ho mai lasciato, neppure quando dormivi. Ho fatto con te lunghe marce, ho cavalcato vicino a te al galoppo. Anche quando tu non ci pensavi nemmeno, io ti accompagnavo fedelmente. Un giorno poi tu hai lasciato la divisa. E mi dispiaceva, sai, di non portar più quella sciabola che dondolava attaccata al mio fianco. Eppure ho obbedito in silenzio. Ti ricordi, Procolo, non è vero?» «Sarà anche», fece il colonnello. «Ma cosa vuol dire tutto questo? Dove vuoi andare a finire?» «Hai ragione»,
sussurrò l'ombra.
«È meglio parlare chiaro. Volevo dirti che ti devo lasciare». «Lasciarmi? Cosa hai detto?» «Ti devo lasciare»,
ripeté l'ombra.
«Devo andarmene via perché ti sei disonorato». «Disonorato?»
scattò il colonnello.
«Vuoi dir forse per il processo nel bosco? Mai possibile che tu prenda sul serio una simile commedia!»
«Che siano stati uccelli o uomini, a noi, ombre, poco importa»,
spiegò l'ombra.
«Il processo è finito con la tua condanna. Può Può anche darsi che noi siamo un po' formaliste, ma credimi, non son cose da scherzare. Io sono l'ombra del colonnello Procolo e così voglio ancora restare. Dispiace anche a me, credimi, son 56 anni che siamo uniti. È tutta una vita, si può dire. Non è facile dimenticare, ma adesso è finita.
Il Procolo non disse nulla.
Tornerò alla vecchia caserma, lo sai?
Proseguì l'ombra dopo qualche istante di silenzio.
Ritroverò il nostro antico reggimento. Sembrano tempi tanto lontani. Dovrò rintanarmi in un angolo buio e andrò in giro soltanto di notte perché nessuno mi veda. Giuro che mi dispiace lasciarti solo,
disse ancora l'ombra.
Però la colpa è tua. Lascialo dire a me che ti conosco. Procolo, ti sei fatto sempre nemico al mondo. Non c'è un cane che ti aiuterebbe. Ti sei scavato il vuoto attorno. Hai seminato dovunque il gelo.
Taci! Proruppe il colonnello. Nessuno ha mai osato parlarmi così. Se vuoi lasciarmi, allora vattene, senza più importunarmi.
L'ombra, infatti, se n'andò. Il Procolo, che non lo credeva possibile, non si curò di guardare. Quando finalmente si voltò, l'ombra era ormai scomparsa e la luce passava attraverso il suo corpo, come se fosse stato di vetro. Balzò in piedi di scatto, corse verso la porta, uscì come cercando una cosa, con in mano la lampadina tascabile.
«Aspetta! Aspetta!»
chiamava con voce rauca. Vide sugli ultimi gradini la sua ombra che scendeva con alta dignità militaresca, stendendosi lungo i muri. Un lungo sciabolone le pendeva al fianco.
Termina qui la seconda parte narrata e letta del libro Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento con il segnalibro per l'ascolto della terza parte. Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.